Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS in italiano. Io sono sempre Alex Casalboni di AWS Italia. Oggi parliamo di un argomento che abbiamo affrontato tante volte, ma di nuovo con un'angolazione un po' diversa. Parliamo di microservizi e networking per microservizi. Ho invitato una collega di AWS, che tra l'altro è la seconda volta che ci raggiunge al podcast, quindi diciamo un grande ritorno. Abbiamo con noi una specialista in containers, Federica Ciuffo. Ciao Federica, come va?
Ciao Alex, grazie prima di tutto di invitarmi al podcast. Un po' di background su di me. L'ultima volta che sono stata qui ero in un ruolo diverso, ma come tu bene hai detto mi sono mossa a un nuovo ruolo di specialist dentro di containers in AWS. Sono sempre una solutions architect, però adesso aiuto i miei clienti dal punto di vista sempre architetturale, però a gestire le loro applicazioni su servizi di containers come può essere KS, CS, Prosa se l'avete mai sentito con OpenShift, o anche altri servizi come AppRun, Proton, eccetera. Ne abbiamo un bel po'.
Grande, grazie Federica. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato di IPv6, se non ricordo male, quindi andatevi anche ad ascoltare quell'episodio se vi interessa, rimaniamo in tema abbastanza vicino. E Federica, non ti farò la domanda diritto, perché se vogliono sentire la risposta si andranno ad ascoltare l'episodio, che mi pare fosse il numero 80, quindi insomma una trentina di episodi fa, l'anno scorso. Federica, veniamo al tema di oggi. Vogliamo parlare di, come dire, un nuovo servizio che abbiamo lanciato qualche mese fa, ma partiamo, insomma, facciamo un paio di step indietro. Partiamo un po' dal mondo dei microservizi, quali sono le sfide dal punto di vista della rete, del networking. Facci un attimo un po' di contesto, Fede.
Certo, Alex. Allora, incominciamo prima di tutto col definire che sono i microservizi. Immagino che molti di voi già lo sappiano, però così siamo sicuri che siamo tutti sulla stessa pagina. Le aziende, tanti anche dei miei clienti, immagino anche tanti di voi, stanno modernizzando le loro applicazioni da grandi monoliti che sono strettamente accoppiati a componenti che sono più modulari. Questi componenti modulari li chiamiamo microservizi. Perché andiamo da il monolito al microservizio? Beh, perché agilizziamo molti degli aspetti del lavorare con applicazioni, come per esempio creare e distribuire il software più velocemente. E sebbene la modernizzazione abbia i suoi vantaggi, può anche introdurre una complessità e sfide di rete che, insomma, considerate che stiamo muovendo da un monolito a microservizi che non sono più strettamente accoppiati, quindi com'è che andiamo a connettere questi microservizi? Ovviamente ci saranno delle sfide nuove che stiamo introducendo. Come possiamo abilitare questi nuovi modelli di comunicazione? Beh, ci sono diversi pattern. Per esempio, si possono creare un codice dell'applicazione che è personalizzato per gestire le attività di rete, come per esempio l'individuazione dei servizi, l'instradamento del traffico e anche gestire l'autorizzazione dell'accesso e anche la fornitura di metriche e registri dettagliati per facilitare la risoluzione di problemi. Stiamo parlando di sistemi che molto spesso sono distribuiti. Questo è anche molto importante che possiate osservare i vostri microservizi. Ci sono anche altri pattern, ci sono altre alternative. Consideriamo nel mondo dei containers, per esempio, possiamo implementare un altro modello architetturale che viene chiamato Service Mesh. Questo posiziona praticamente un proxy accanto a ciascun servizio per scaricare alcune di queste attività che abbiamo parlato dal codice dell'applicazione al proxy stesso. Quindi abbiamo dei benefici, però stiamo sempre gestendo un software che è aggiuntivo in più al vostro software di applicazione e che quindi dovete gestire e mantenere, quindi state in un certo senso aggiungendo un livello di complessità alle vostre applicazioni. Quindi se dobbiamo considerare questi approcci, in entrambi i casi dovete ancora gestire la connettività di rete, la sicurezza e il monitoraggio tra le dipendenze dei servizi. Questo richiede una comprensione anche dei concetti di rete che spesso esulano dalle competenze dei team che gestiscono le applicazioni. Nelle organizzazioni più grandi, di solito, ci sono diversi team, infatti. Anche i team di amministratori di rete che sono proprio dedicati a gestire questa connettività fra microservizi, anche tra più account e anche tra più VPC, cosa che è abbastanza comune se stiamo considerando sistemi distribuiti abbastanza grandi, e anche team che invece sono dedicati a che cosa? Alla sicurezza, cioè che vogliono garantire che vengano applicate autenticazione, autorizzazione e crittografia adeguate, oltre che ovviamente avere una certa osservabilità delle vostre applicazioni. Quindi questa strategia di molteplici team può portare a un'esperienza sconnessa a volte. Che cosa intendo per sconnessa? Per esempio, gli amministratori devono configurare e mantenere la connettività e la sicurezza a livello di rete, però senza avere una visibilità 100% globale sulle dipendenze delle applicazioni e sui modelli d'accesso. Dall'altro lato, parallelamente, sia che si tratti di scrivere codice personalizzato o di utilizzare una service mesh, gli sviluppatori devono comunque ragionare su come l'architettura di rete sottostante influisca sulla loro logica di business. Quindi è proprio questo, Alex, il contesto da cui nasce questo nuovo servizio che abbiamo. E quindi il servizio si chiama VPC Lattice e ci può aiutare con queste problematiche, in quanto è un servizio di rete di applicazioni che è completamente gestito ed è creato appositamente per aiutare a risolvere queste sfide. Tutte queste cose che dovevate utilizzare, fare per garantire la connettività, la sicurezza e l'osservabilità delle vostre applicazioni, adesso le potete gestire in maniera automatica e centralizzata completamente con questo nuovo servizio che è Lattice. Questo significa che Lattice fa il lavoro pesante per voi e quindi sposta l'effort dei vostri team a qualcosa che è già automatizzato e gestito da AWS. Un po' come Amazon Aurora, per esempio, vi gestisce automaticamente la creazione di un database e offre sicurezza integrata, backup continui, repliche di lettura, eccetera, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista in questo caso di networking e di connettere, con il fine di connettere applicazioni a livello 7.
È molto interessante, Federica, anche perché spesso quando si parla di microservizi, no, a tanti che lavorano a livello applicativo, magari sviluppatori o ingegneri informatici, viene da pensare alla modalità del software, magari meno a queste problematiche di gestione di rete, no, più infrastrutturali. E poi ti volevo chiedere, Federica, hai menzionato anche un dettaglio forse, ma che è sembrato interessante, cioè la connettività tra VPC diverse, no, cross VPC, che spesso viene gestita con altri servizi o altre soluzioni, per esempio con AWS Transit Gateway. Ti volevo chiedere se ci puoi spiegare un po' qual è la differenza in questo caso tra VPC Lattice e Transit Gateway.
È una domanda molto appropriata e infatti è una delle domande che ho un sacco dai miei clienti rispetto a questo nuovo servizio. Quindi cerchiamo di capirlo assieme. Effettivamente i due servizi possono sembrare simili sulla carta, però in realtà gestiscono in maniera diversa la connettività. E la differenza fondamentale è che Lattice è un servizio di rete, che funziona sul livello di applicazione, quindi stiamo parlando nel modello hosting livello 7. E quindi supporta il traffico di tipo HTTP, HTTPS e GRCP. Insomma, infatti è diverso dal Transit Gateway. Chi è familiarizzato fra di voi con il Transit Gateway e l'ha utilizzato sa che questo servizio opera a livello di rete, quindi stiamo parlando del livello 4 del modello hosting e può supportare in realtà tutto il traffico TCP e UDP. Però il fatto che VPC Lattice stia operando a livello 7 di rete comporta che avrà anche più feature di servizio. Prima di tutto, con Lattice, quando stiamo connettendo, diciamo, servizi, non stiamo connettendo solo la rete e le VPC come facciamo per esempio con il Transit Gateway, ma stiamo creando una vera e propria connessione diretta ai tuoi microservizi e applicazione, ancora, livello 7. E dal punto di vista anche dell'utente finale è molto semplice da configurare, essendo tutta la parte di rete completamente gestita da un data plane che è dedicato all'interno della VPC. È gestito da noi. Quindi, pensando in termini di Transit Gateway, cosa avremmo dovuto fare per connettere, diciamo, due microservizi o per riuscire a raggiungere un microservizio come cliente? Avremmo dovuto creare il Transit Gateway, connettere le VPC, propagare le tabelle di routing, pensare al DNS, connettere l'applicazione livello 7 e anche probabilmente avremmo dovuto creare e gestire altre applicazioni o servizi che ci garantiscano la funzionalità avanzate, come per esempio proprio a livello di networking, come per esempio lo spostamento graduale del traffico tra applicazioni, intestazione HTTP, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre grazie al fatto che stiamo operando ancora a livello 7, Lattice aiuta anche a gestire non solo le connessioni di servizi, cioè non solo networking a larga scala, ma anche le implementazioni di autorizzazioni di accesso che sono veramente granulari, anche controlli avanzati del traffico e anche un'altra cosa importante che avevamo detto, networking, sicurezza, ma anche bisogna essere capaci di osservare le applicazioni. E anche questa è una feature che è disponibile con VPC Lattice. Tutte queste cose, anche la sicurezza e anche l'osservabilità di applicazioni, se avessimo dovuto implementarle utilizzando Transit Gateway, avremmo dovuto in realtà configurare in maniera separata con altri servizi. Quindi questo può essere prima di tutto complicato e anche creare duplicità è anche difficile se state utilizzando diversi microservizi che sono in diversi VPC, in diversi account, è anche molto difficile correlare queste informazioni in sistemi distribuiti. Un'altra cosa veramente interessante di Lattice è che ti permette di connettere i VPC con blocchi CIDR sovrapposti. E questo è molto importante considerando che quando si lavora con sistemi distribuiti l'esaustione dell'IP nello spazio di direzione privato può essere un problema. E anzi, se volete approfondire questo tema potete ascoltare appunto la puntata numero 80 del podcast dove vi avevo trattato insomma queste tematiche e avevamo posto anche altre soluzioni alternative. Ovviamente, se dobbiamo considerare come faceva Transit Gateway purtroppo non è con il Transit Gateway non è possibile connettere VPC con blocchi CIDR sovrapposti.
Beh, direi che il numero di vantaggi è abbastanza chiaro, immagino che come in tutte le scelte architetturali c'erano dei trade-off e questa opzione gestita sicuramente ti risolve un sacco di grattacapi e di complessità. E poi immagino, Federica, che non si limiti solamente ad EC2, no? Con quale tipo di servizi e soluzioni lato compute è possibile usarlo?
Esatto, infatti l'abbiamo introdotto come un servizio di networking per i microservizi e la connettività che è offerta da Lattice non si limita a EC2, ma anche a containers e a Lambda, per esempio. E questo è veramente molto importante perché va a risolvere tutta una serie di barriere che fino ad oggi hanno reso l'integrazione di questi servizi difficile da gestire. Addirittura, se pensiamo alla stessa tecnologia, pensando ai containers, scusate, ogni tanto parlo più di containers visto il mio ruolo, se consideriamo per esempio a due applicazioni su containers in diversi cluster, se dobbiamo farle parlare assieme, è veramente diciamo complicato. Perché avremmo dovuto, per esempio, installare, configurare e gestire una service mesh. Questo potrebbe essere stata una soluzione. Però abbiamo già parlato di come con sistemi distribuiti gestire e operare una service mesh può essere complicato. E beh, insomma, con VPC Lattice è veramente molto più semplice fare questa connessione tra microservizi. Si tratta di utilizzare il servizio, due o tre step, è veramente fatto. Quindi dal punto di vista di container sono molto entusiasta dell'introduzione di questo servizio VPC Lattice perché toglie un bel po' di grattacapi. Però considerando sempre il tema di flessibilità di piattaforma, un'altra cosa davvero entusiasmante è quello del potenziale appunto di facilitare integrazione fra containers e serverless. E pensiamo di tornare indietro a 4-5 anni fa. I container erano una scelta naturale per le aziende che cercavano di modernizzare le loro applicazioni. Perché? Perché offrivano un'esperienza di sviluppo simile alle applicazioni tradizionali, erano portatili, facili da testare, eccetera. Però negli ultimi anni un'altra tecnologia che abbiamo visto si adatta molto bene alle applicazioni moderne e native nel cloud è il serverless. Tuttavia c'è se me lo chiedi, la migrazione al serverless è stata un po' più lenta del previsto. E forse inizialmente la causa era proprio la limitazione della piattaforma stessa, possiamo pensare al cold start o ai limiti di runtime e di esecuzione. Però con il miglioramento delle offerte serverless sta diventando sempre più chiaro che anche gestire la connettività cross-piattaforma, come per esempio containers e serverless, può essere complicato. Si pensi per esempio al service discovery che viene gestito proprio in maniera completamente diversa da clusters di containers a Lambda, per esempio. E Lattice risolve esattamente questo problema, fornendo un singolo endpoint in grado, e con endpoint intendo URL, in grado di instradare in modo trasparente il traffico alle applicazioni in esecuzione su EC2, containers e serverless. Quindi abbiamo un singolo endpoint, dobbiamo semplicemente configurare come vogliamo che il traffico sia ridistribuito ai target e Lattice fa tutto il resto. Meraviglioso.
Molto molto bello Federica, magari continuiamo a, come dire, approfondire un po' questo esempio che ci hai fatto, no, sui container. Ci vuoi spiegare un pochino più nel dettaglio com'è che possiamo integrare con Lattice i vari container in questo esempio specifico che ci hai appena fatto?
Sì, in realtà è molto semplice perché il traffico da distribuire al container può essere proprio gestito completamente da Lattice. Quello che abbiamo detto prima, non c'è bisogno di fare farne un problema di networking vero e proprio. Lattice lo fa automaticamente a livello 7, quindi cosa facciamo? Con Lattice forniamo un endpoint, forniamo dei target. Decidiamo esattamente come ridirigere il traffico a questi target e Lattice fa proprio tutto il resto. È molto interessante se mi chiedi però come abbiamo integrato il servizio Amazon EKS, che è il nostro servizio di Kubernetes completamente gestito, con Lattice. Cioè, puoi sempre gestire tutta la creazione dei componenti di Lattice con la CLI, eccetera, però spesso con Kubernetes parte della gestione dei componenti di rete a livello applicativo sono gestite dagli stessi operatori dei cluster. Quindi pensiamo per esempio ai load balancer che servono il traffico ai microservizi in EKS. Per soddisfare queste necessità, ovvero che questi team possano continuare a gestire i componenti di rete a livello applicativo, abbiamo creato un controller, che è un'applicazione che si installa nel cluster, che sfrutta alcune API native di Kubernetes per creare componenti di Lattice quando un oggetto di Kubernetes viene creato, per esempio. Le API che stiamo sfruttando sono quelle del progetto di Kubernetes Gateway API, che è un progetto di SIG network veramente, veramente interessante. Ha come scopo quello di migliorare e standardizzare il networking in Kubernetes. Di più, queste API, quelle dei Kubernetes Gateway API, garantiscono anche che ci sia una più semplice linea di demarcazione tra i compiti degli sviluppatori, amministratori di cluster e amministratori del cloud. Un pochino come fa anche VPC Lattice. Quindi si integrano veramente bene questi due servizi.
Bellissimo, magari aggiungo il link per i più curiosi. Per andare avanti, Federica, ci puoi fare un esempio un po' concreto di come tutte queste funzionalità di cui ci hai parlato fino adesso possono poi andare nella pratica ad aiutare i team di sviluppo, gli architetti, tutti quelli che lavorano, insomma, alla progettazione, all'implementazione delle applicazioni?
Certo, Alex. Immaginiamo di essere un'azienda che vogliamo anche testare una nuova funzione per il nostro sito. È molto comune che questo test sia fatto in una maniera molto specifica. Si chiama test AB. Essenzialmente è un esperimento in cui due o più varianti di una pagina vengono mostrate ai visitatori in modo del tutto random e casuale, per determinare quale variante ha un rendimento migliore. E chiamiamo queste varianti per semplicità, appunto, versioni A e B. Se vogliamo fare un test AB con metodi tradizionali, dobbiamo cambiare il DNS e fare tutta una serie di passi manuali automatizzati per poter instradare il traffico alle due versioni A e B. Con Lattice è praticamente uno step, ovvero aggiungiamo il nuovo microservizio come nuovo target di un endpoint, quindi una URL, già creata da Lattice per la versione A. E specifichiamo le percentuali di traffico che vogliamo ridirezionare alle versioni A e B. Quindi dal punto di vista dello sviluppatore questo è molto più semplice, perché non deve realmente coordinarsi con un amministratore di cloud o di rete per gestire tutti quei passi menzionati prima ed autorizzare il nuovo endpoint con tutti i collaterali che dobbiamo tenere in conto alla fine. Non è solo networking, ma è anche sicurezza con autenticazione, autorizzazione, crittografia e anche avere una buona osservabilità delle nostre microservizi, soprattutto se sono sistemi distribuiti.
Molto interessante, e ti confermo come sviluppatore spesso, insomma, tendiamo a oversimplificare questo tipo di implementazione degli A/B testing, ma insomma, riuscire a farlo in modo giusto con tutti questi collaterali, come li hai chiamati tu, è sicuramente la modalità giusta. E dato che hai menzionato più volte questo concetto di osservabilità, insomma capacità di monitorare e raccogliere dati su questo traffico, com'è che lo facciamo nella pratica con Lattice?
Lattice fornisce visibilità del traffico attraverso un servizio che tutti conosciamo, è Amazon CloudWatch, e ci sono diverse metriche offerte da Lattice che potete utilizzare. Per esempio abbiamo Total Connection Count, Connection Error Count, per aiutarvi a capire il numero di connessioni e gli errori di connessione di un microservizio. Ma questo sono solo un paio di esempi, ce ne sono molti altri. Un'altra cosa che puoi monitorare sono anche i log di accesso ad un microservizio. E li puoi usare per analizzare i pattern di traffico, fare audit dei tuoi microservizi. Come destinazioni abbiamo ancora CloudWatch, ma anche S3 e Kinesis Data Firehose.
Mi sembra molto utile, soprattutto per standardizzare, no? Perché è facile passare da 5 microservizi a 50 microservizi nel momento in cui l'azienda cresce. Questa idea di avere già, come dire, tutta questa logica implementata, tutti i counter, tutte le dashboard potenzialmente pronte, senza dover, come dire, rifarlo per ogni microservizio, sicuramente è un vantaggio che aiuta anche gli sviluppatori ad essere più autonomi e più veloci. Federica, ci hai menzionato diverse volte anche tutte le funzionalità di sicurezza, di security di VPC Lattice. Ci puoi dire qualcosina più nel dettaglio anche su questo, magari?
Sì, parlando di sicurezza, Lattice è già progettato in maniera, diciamo, sicura di default, perché richiede veramente di specificare in maniera esplicita quali microservizi si desidera condividere e da quali VPC possiamo consumarli. Quindi già abbiamo un boundary che è dentro proprio come stiamo utilizzando il servizio, che ci aiuta a fornire un certo grado di sicurezza. Inoltre è possibile specificare politiche per autorizzare l'installamento del traffico a reti e microservizi. E queste politiche si basano su qualcosa che tutti conosciamo, che è Identity and Access Management. Quindi state sempre utilizzando gli strumenti che già usate nel quotidiano. E invece, parlando di autenticazione dal lato cliente, si possono configurare richieste autenticate utilizzando Signature Version 4, SIGVI 4.
E per chi volesse fare i primi passi con Lattice, dato che insomma, è già disponibile da un po', da dove ha senso partire? Come possono fare i primi passi i nostri ascoltatori?
Dell'anno scorso, nel 2022. Quindi su YouTube potete trovare diversi contenuti di quando l'abbiamo annunciato. Inoltre trovate diverse risorse interessanti, oltre che la documentazione e i blog post che sono stati pubblicati. E ho diversi da raccomandarvi, però potrei essere leggermente biased visto il mio ruolo di specialista in containers. Per esempio abbiamo l'IKS Workshop, in cui abbiamo creato una sezione sotto l'area di networking che è dedicata a Lattice. E se vi è piaciuta questa puntata, ma volete saperne di più, e anche vedermi di persona, c'è una sessione su YouTube nel video dell'AWS Containers Days di quest'anno, 2023, in cui parlo di Lattice assieme a Alexandra Huides, che è una specialista in networking. Se avete dei dubbi e volete iniziare con Lattice, fare una POC, non esitate a contattarmi.
Super, grazie Federica. Ovviamente l'argomento è super interessante, so che quando parliamo di microservizi ci date sempre un ottimo feedback, è un argomento super affascinante. Oggi abbiamo parlato di rete, altre volte abbiamo parlato di ottimizzazione dei costi o monitoring dei costi, altre volte abbiamo parlato di no, aspetti più culturali, come abilitare i team, come rendere i team più autonomi, più veloci, insomma più produttivi. Insomma, ci sono un sacco di angolazioni, un sacco di angoli diversi da cui guardare questo tema dei microservizi, e spero che questa puntata un po' più incentrata sul networking e su questo nuovo servizio AWS Lattice vi sia interessata e che sarà anche utile. Federica, io ti ringrazio tantissimo, questa è la tua seconda volta al podcast di AWS, ci vediamo alla terza a questo
Certo, alla prossima allora.
punto. A presto Federica, grazie di nuovo. Ragazzi, io ringrazio come al solito anche voi, siete arrivati in fondo al, non so neppure più qual è il numero, penso siamo arrivati al 117° episodio ormai, e può essere che questo sarà l'ultimo episodio prima dell'estate, quindi in caso ci risentiamo poi dopo agosto, io nel dubbio vi do una buona estate, ci sentiamo fra qualche settimana e come al solito se avete dubbi, se avete domande, se avete curiosità, commenti, suggerimenti, fateci avere sui social, su Slack, su LinkedIn, insomma, dove vi è più comodo. Io sono sempre Alex di AWS Italia e ci sentiamo prestissimo con il podcast. A presto, ciao!